quorum hominum, quorum per unum venum dati sumus sub peccato, per alterum redimimur a peccatis, nella causa di due uomini, di cui da uno siamo stati venduti al peccato, Adamo, dall'altro siamo stati redenti dal peccato. Per unum precipitati sumus in mortem, per alterum liberamur ad vitam. Da uno siamo stati precipitati nella morte, nella condizione di morte. Dall'altro siamo stati liberati, siamo liberati per la vita. Quoniam ille nos in sé perdidit, facendo voluntatem suam, perché quello, Adamo, ci ha perduti in se stesso, facendo la sua volontà, non la volontà di colui dal quale era stato creato. Iste, Cristo, nos in sé salvans, salvos fecit, non facendo voluntatem suam. Questo Cristo ci ha salvati in se stesso, non facendo la sua volontà, sed eius a commissus est, ma facendo la volontà di colui che lo aveva mandato. E poi riprende e conclude. In orum ergo duorum hominum causa. Nella causa dunque, nella vicenda, ma nel rapporto tra questi due uomini, proprie fides cristiana consistit. È propriamente la fede cristiana che è in gioco. Così Madec nel suo libro traduce il proprie fides cristiana consistit. Questo è il primo brano che volevo leggere. A commento di questo brano leggo una frase in un'intervista di Angelo Scola, l'attuale patriarca di Venezia, a Don Giussani. Di fronte all'insistenza di Giussani sul peccato originale, Scola chiede: non le sembra di dare più peso al peccato originale che a Cristo? Leggo perché la risposta di Giussani mi sembra proprio di una bellezza così evidente. Dice, e poi è un'immagine comprensibile e facile: la vittoria in una grande battaglia esalta la figura di un re molto meglio di una signoria senza contestazione. Proprio perché Gesù Cristo ha vinto il peccato, la vittoria in una grande battaglia lo esalta di più che non una signoria senza contestazioni. Il nostro è un signore che si paragona con la libertà degli uomini. E qui è il punto. Di fronte al male che c'è nel mondo, perché non si può che partire da questa constatazione realistica, di fronte al male che c'è nel mondo, o questo male coincide con l'essere stesso, e quindi questo implica che il male è in Dio. Hegel dice che questa è l'intuizione di tutta la filosofia moderna. Il male è in Dio, oppure questo male che c'è nel mondo nasce da un gesto di orgoglio, di una creatura buona, di Adamo ed Eva, che erano creature molto buone. Dio vide che la sua creazione era buona, anzi molto buona. Nasce dalla loro libertà, tentati dal diavolo, nasce dalla loro libertà. Se si esclude il peccato originale, si esclude ultimamente anche la libertà dell'uomo. E questo è il primo spunto di osservazione. Il secondo spunto è molto più vicino alle osservazioni del procuratore, in particolare all'inclinazione al bene, all'inclinazione ad amare, a quell'humanitas di cui Cicerone, di cui la tradizione filosofica romana, che mette in evidenza. Ed è e lo prendo, è un piccolo brano. A pagina 96-97. Se la natura umana è ferita dal peccato, allora Agostino può semplicemente riconoscere che le tendenze naturali in sé non sono cattive, che le tendenze naturali, che gli appetitus della natura sono buoni. Se invece non si accetta il peccato originale, bisogna in qualche modo criminalizzare le stesse tendenze della natura. Le tendenze naturali dell'uomo, i beni della natura, sono buoni. Tutte le tendenze della natura dell'uomo sono buone, tant'è vero che in questo brano Agostino dirà che in paradiso tutte le tendenze naturali saranno compiute in quella pace, in quel riposo che Cicerone stesso dice che è il fine delle tendenze naturali, il fine delle tendenze è il riposo, è la pace, è quella quies, quel riposo senza difficoltà, senza alcuna difficoltà. Ma forse invece di leggere questo brano leggiamo solo due versetti di... A pagina 39. In alto. Quator animi perturbationes, le quattro passioni dell'anima, cupiditatem, il desiderio, timorem, la paura, letizia, la gioia, tristizia, la tristezza. Quasi origines, omnium peccatorum aquae viciorum, sono, si può dire, l'origine di tutti i peccati, di tutti i vizi. Questo è il platonismo. Questo è Platone. Ma questa è in qualche modo ogni concezione religiosa che non accetta che la natura è buona e che un peccato libero la ferisce. Quindi la natura e le dinamiche della natura sono l'origine del male. Le quattro passioni, le quattro dinamiche più semplici, perché il desiderio, la paura, la gioia e la tristezza sono l'origine di tutti i peccati, di tutti i vizi. E qui Agostino cita un verso di Virgilio in cui riprende questa concezione greca platonica, quando dice «Ne caura suspicium clause tenebris in carcere cieco». Né le passioni, se le quattro così descritte sono in qualche modo la condizione umana. L'humanitas è fatta di questo, del desiderio, della paura, della gioia e della tristezza. Se non è fatta di queste cose, di che cosa è fatta la sensibilità umana? E dice, ne alzano gli occhi al cielo perché chiuse nelle tenebre del carcere oscuro. E poi la frase di Agostino. Tamen aliter se abet fides nostra. La nostra fede pensa diversamente. È bellissimo questo. Tamen, tuttavia, la nostra fede pensa diversamente. Il desiderio, la paura, la gioia e la tristezza non sono in sé cattive. L'humanitas in sé non è cattiva. L'humanitas, proprio la sensibilità umana, non è cattiva. È ferita e quindi può condurre al peccato, ma per una ferita. Ma in sé l'humanitas è buona, omnis, creatura bona. Questo principio di Paolo, la creazione, ogni creazione, in ogni suo aspetto, anche nell'aspetto più apparente, anche nell'aspetto più fragile, più finito, ogni creazione è buona. Tamen aliter se abet fides nostra. E poi lo leggo perché le frasi che vengono dopo, il buon Lapira direbbe che sono esempio del materialismo cristiano. Nan corruptio corporis, quae aggravat anima, non peccati primi est causa, sed pena. Infatti la corruzione del corpo, che appesantisce l'anima, non è la causa del primo peccato, ma la pena. Nec, pagina 40, questa è la frase, nec caro corruptibilis animam peccatrice, sed anima peccatris fecet esse corruptibile in carnem. Non è stata la carne corruttibile che ha reso peccatrice l'anima. Il peccato non viene dalla carne. Non è stata la carne corruttibile che ha reso peccatrice l'anima, ma è stata l'anima che ha peccato. Il peccato originale è un fatto di orgoglio, un peccato di orgoglio. È stata l'anima che ha peccato, che ha reso corruttibile la carne. La carne sarebbe, era trasfigurata dall'amicizia del Signore prima del peccato. La carne stessa era trasfigurata dall'amicizia del Signore prima del peccato originale. La carne stessa era buona, molto buona. È stata l'anima che ha peccato che l'ha resa corruttibile, che l'ha ferita. E così, vedete, il seguito, potete leggere il seguito di questo brano. Un terzo spunto di osservazioni. È stata la scoperta, come prima, per me è stato scoperto i è stata una scoperta o alcune osservazioni e intuizioni del procuratore, così rileggendo il testo di Ratzinger, il testo del suo dottorato su Sant'Agostino, è stata una scoperta bellissima, queste osservazioni di Ratzinger. Ratzinger dice che l'incontro con il dubbio e con lo scetticismo dell'Accademia, quindi in qualche modo l'incontro con la tradizione filosofica romana, è stato per Agostino un incontro determinante della sua vita. E Ratzinger dice che Agostino ha superato il manicheismo, chiaramente aiutato anche dalla filosofia neoplatonica, perché ha superato il manicheismo superando l'aspetto materialistico del manicheismo. Ma Agostino ha superato, dice Ratzinger, e lo leggo, è nel testo, nell'incontro dell'altra volta, è in una nota di questo testo. A pagina 15, 16, 17. Agostino ha superato, Ratzinger dice, la pretesa più pericolosa del manicheismo, che era il razionalismo. A me ha colpito moltissimo che Ratzinger definisce che il pericolo più grave del manicheismo non era il dualismo metafisico, i due principi bene e male, ma il pericolo più grave del manicheismo era il razionalismo. E tant'è vero che Ratzinger cita alcune espressioni dei manichei quando dice che erano coloro che promettevano e parlavano sempre della verità e della ragione. E dice Ratzinger perché Agostino ha superato questo pericolo, questa insidia del razionalismo manicheo. L'ha superato, dice Ratzinger, primo, perché, ma lo leggo, così. Per comprensione critica della realtà e per sincerità verso se stessi. A me questa espressione di Ratzinger ha suggerito, ha suggerito che di fronte alla realtà del male, un discorso magari ragionevole, ma il discorso della verità e della ragione non poteva ultimamente rispondere alla realtà concreta del male e alla realtà concreta del peccato. Per comprensione critica della realtà, gli ideali ragionevoli che la ragione può riconoscere rimangono ideali, ma non hanno la forza di vincere la realtà concreta, che la dinamica concreta della ferita del peccato originale che porta verso il peccato. Per comprensione critica della realtà e per sincerità verso se stesso. E qui volevo leggervi un piccolo brano. A pagina 13 delle dispense dell'altra volta. Perché questo dice, et ipsa, nota 16, et ipsa est beata vita, questa è la felicità, gaudere ad te, de te propter te, godere rivolto a te, godere di te, godere per te, sta riconoscendo una preghiera, è una preghiera al Signore. Ipsa est, e non est altera. Questa è la felicità, e non ce n'è un'altra. Qui autem alia putant esse, aliud sectantur gaudium. Coloro che credono che un'altra sia la felicità, cercano un altro gaudio, cercano un altro piacere. Neque ipsum verum. Ma questo piacere non è vero, non corrisponde al cuore. E poi c'è la frase per cui ho letto questo. Abali quatamen imagine, gaudi voluntas eorum non avertitur. Ma da questa immagine di godimento, non vero, la volontà dell'uomo non riesce ad essere distolta. Questo è il realismo di Agostino. Capite? Gli ideali veri sono veri, ma gli ideali veri non hanno la forza di distogliere l'uomo concreto dall'immagine di piacere non vero che ha. Per questa sincerità nei suoi confronti, nei confronti della propria esperienza, Agostino supera il razionalismo, supera coloro che parlano e giustamente indicando, ripeto, gli ideali, di coloro che parlano della verità e della ragione. Ma tutti i discorsi sulla verità e sulla ragione non hanno la forza di distogliere dall'immagine dei godimenti non veri di cui uno ha esperienza. Ma anche la prima parte, Agostino direbbe, non basta, così leggo gli ultimi brani, non basta sapere che la felicità è Dio, non basta. Non basta sapere che Dio è la felicità, perché l'immagine del piacere non vero, perché uno sia distolto dall'immagine del piacere non vero. Bisogna iniziare a godere della felicità. Se il godimento della felicità che è Dio non è più forte del godimento dei piaceri non veri, dall'immagine dei piaceri non veri l'animo non può essere distolto. Questo secondo me è, come dire, questa è la sincerità di Agostino nei confronti dell'esperienza umana. Questa è, non so se riesco a suggerire, ma credo che questo è, questo è il cuore, dell'umiltà umana, prima ancora di essere umiltà cristiana, l'uomo può anche riconoscere che Dio è la felicità, ma dai piaceri non veri che sperimenta della vita, questo riconoscere che Dio è la felicità non ha la forza di strappare. Bisogna fare esperienza di questo piacere, di questa felicità che è Dio. Solo se il piacere di Dio è più forte dei piaceri non veri, allora l'uomo segue quel piacere. Perché, per usare l'espressione di Virgilio che Agostino più cita, perché ciascuno segue il piacere più forte nella sua vita. Non si può che seguire il piacere più forte. Non si segue ciò che uno sa della verità, si segue ciò che affascina, come piacere affascina di più. E allora la conversione di Agostino è stata, e qui lo accenno soltanto con le mie parole, io la vedo, come dire, l'immagine dell'essere cristiano di Agostino, e di accettare di mettersi umilmente tra i catecumeni per ricevere il battesimo la notte di Pasqua a Milano, la vedo tutta descritta in questo brano, questa immagine de Civitate Dei, in cui Agostino parla del cristiano analfabeta, del cristiano che non conosce nulla dei libri di Platone, del cristiano che non sa che Platone è arrivato a dire che la felicità è l'unità col Creatore, che non sa nulla di queste cose, cristiano che non sa nulla, delle verità che pure la ragione può riconoscere, il cristiano di quegli ideali che pure la ragione può riconoscere. Questo cristiano che cosa ha rispetto a questi pollicitatores rationis et veritatis, direbbe Agostino di Manichè, rispetto a quelli che promettono ragioni e verità. Conosce semplicemente il credo della Chiesa, il credo battesimale, il credo che si recita anche, no, non quello della messa, ma quello del battesimo, proprio il credo degli apostoli, ma una cosa che tutto il sapere metafisico non ha: a gratiam qua illi coerendo beatissimus, alla grazia attraverso cui, aderendo alla felicità che è Dio, si è felici. E questa immagine di questo cristiano analfabeta che non sa nulla, che non è esperto di ragioni e di verità, ma che ha questa cosa che, per cui si è cristiani, ha questa attrattiva, gratiam vuol dire attrattiva, qua illi aderendo, che aderendo alla felicità che è Dio, diventa beato, diventa felice. Mi leggo l'ultimo brano, è a pagina 42 delle dispense dell'altra volta. Ieri in un'intervista il rettore dell'Università Cattolica diceva che il pessimismo di Agostino non basta. Io non sono molto d'accordo, perché innanzitutto definisce Agostino pessimista, invece secondo me lo definirei solo realista. E poi se lo si definisce prima pessimista, poi è chiaro che il pessimismo non basta. Invece io vorrei suggerire come, sono stati solo accenni proprio così immediati, magari senza molto, come dire, logica questa sera, ma vorrei suggerire come invece l'esperienza cristiana, come valorizza quelle dinamiche naturali che pure non bastano, quelle non bastano per vivere bene. Quelle non bastano per vivere bene. Ma come li valorizza? Come la dinamica cristiana valorizza quell'humanitas? Come valorizza il riconoscimento dei diritti della persona? Come valorizza quel consensus iuris di cui abbiamo prima ascoltato il procuratore? Come valorizza, direi proprio come esperienza, come cuore, ed è de spirito e littera? O come valorizza i bona nature, le cose buone della natura, ferite ma buone, perché quando nasce un figlio è una cosa buona, ed è una cosa buona per chi ha fede e per chi non ha fede, perché l'affetto che sorge nell'uomo per la sua donna è una cosa buona, ferita ma buona, come la fede, come quella grazia, quell'attrattiva che fa già ora iniziare ad essere felici, valorizza tutto questo. E secondo me è in questa immagine, perché sono le immagini che poi aiutano, in questa immagine di Agostino. Qui dice tur interest, breviter dicam, quello che ci sta a cuore, lo dirò in breve. Quod operum lex minando imperat, hoc fidei lex credendo impetrat. Quello che la legge delle opere, per Agostino sono i 10 comandamenti, ma in qualche modo analogicamente è ogni legge. Quello che la legge delle opere, minacciando, ordina, comanda, hoc fidei lex, chiama la grazia della fede, come anche San Paolo la chiama legge in questo caso. Questo, la grazia della fede, la legge della fede, credendo, domanda. Invece del comandare c'è il domandare. E questo valorizza tutto. Valorizza ogni desiderio, tristezza, paura, felicità. Valorizza ogni appetito umano. Ma lo valorizza come il bambino che domanda tutto. E questo è uno sguardo di una semplicità infantile, ma del bambino di cui Gesù dice che se non ritornate come bambini non entrate nel regno dei cieli. E poi illa dicit, la legge dice, non concupisces, nono comandamento, non desiderare la donna da altri. Ista dicit, la legge della fede invece dice, cum scirem, qui anemo esse potes contines, nisi Deus dette, sapendo che nessuno può essere casto se Dio non lo dona. E toc ipsum erat sapiente scire cui esse toc donum. E questo è sapere da cui viene questo dono, è già sapienza. Adi Dominum et deprecatus sum. Mi sono avvicinato al Signore e ho domandato. Ipsa est illa sapienza, quae pietas vocatu. Quella è la sapienza che viene chiamata pietas, pietà. Qua colitur pater luminum, attraverso la quale si rende onore al Padre della Luce, a quo est omne datum optimum, dal quale, qui cita la lettera di San Giacomo, dal quale viene ogni dono perfetto, ogni dono buono e ogni dono perfetto. Colitur autem sacrificio laudis azionisque graziarum. Si riconosce, si rende culto a Dio attraverso il sacrificio della lode e attraverso il ringraziamento. Sarebbe bello una volta magari fare proprio un incontro, degli incontri su che cosa intende Agostino per sacrificio. Sinteticamente, per sacrificio Agostino intende ogni gesto che ci unisce al Signore, per cui il sacrificio più importante sono le opere di misericordia, perché le opere di misericordia, come quelle rivolte ai piccoli e ai poveri, per riprendere un accenno di prima, sono il sacrificio più importante. Et culto reius non in se ipso, sed in illo glorietur. E così quello che riconosce il Signore, quello che dà culto al Signore, non si gloria in se stesso, ma si gloria nel Signore. Ac peroc, per questo, legge operum dicit Deus fac quod iubeo. La legge nella legge, attraverso la legge, Dio dice, fa quello che comando, lege fidei, dicitur Deo, da quod iubes. La legge della fede, la dinamica della fede, invece, dice a Dio, dona quello che comandi. In questo c'è tutto il cuore di Agostino. Da quod iubes, et iube quod vis. Nelle confessioni questa è la frase che lui ripete, dona quello che comandi, e allora se lo doni comanda quello che vuoi, da quod iubes, ido enim iubet lex. Allora perché c'è la legge? Ma guardate che qui la legge indica proprio quelle dinamiche naturali che sono buone, pur ferite ma buone. La legge indica quegli appetitus nature, quelle passioni che sono buone. La legge indica quell'humanitas di cui Cicerone parlava. Perché c'è la legge? Perché ci sono queste dinamiche buone, queste inclinazioni buone? Perché c'è la legge? Idio enim iubet lex. La legge esiste, la legge comanda, ut admoniat quod faciat fides, perché ammonisca, perché sia un insegnamento, perché la fede faccia quello che deve fare, perché la fede domandi, la legge data perché la fede domandi. Id est, ut cui ubietur si non dum potest, scia quid potest, perché se uno non è capace di mettere in pratica quello che la legge comanda, domandi a colui che comanda. Si autem continuo potest ed obedienter facit. Se invece subito uno può obbedire alla legge e lo fa subito, debet etiam scire quod donante possit. Possa sapere per quale motivo ubbidisce. Per quale grazia ubbidisce? Quindi a chi deve rendere grazie per la sua ubbidienza? Finisco leggendo un breve brano di Peggy, perché secondo me la poesia di Peggy, von Balthasar, questo grande teologo, credo il più grande del secolo scorso, fa iniziare la teologia da Ireneo. È molto significativo che non faccia iniziare la riflessione teologica da Origene, anche se Balthasar era un grande ammiratore di Origene, ma la fa iniziare da Ireneo, il grande vescovo e martire di Lione, l'antignostico, l'antiplatonico, colui che nella sua teologia non ha avuto, diciamo così, non è stato contaminato, è brutta la parola, dallo spiritualismo platonico, insomma, e la fa concludere con Peggy, con questo poeta del secolo scorso, è morto nella prima battaglia della prima grande guerra, nel settembre del 14, questo poeta che dopo i primi anni della fanciullezza è passato nel socialismo utopico e a un certo punto ha riscoperto la fede, dice senza rinnegare nulla, è bellissimo questo, senza rinnegare nulla degli ideali per cui aveva combattuto, ma ha riscoperto il cristianesimo come la possibilità per cui quelle istanze diventassero reali. E Peggy Balthasar a un certo punto dice nessuno ha mai parlato cristianamente come lui, come Peggy. E nei misteri sono tre poemetti, diciamo così. Il terzo è il mistero dei santi innocenti, che inizia così, perché Peggy suggerisce l'immagine di che cosa vuol dire che la grazia rende felici in speranza. Non rende felici come possesso, perché questo sarà il paradiso, ma rende felici come inizio qui sulla terra della felicità che è Dio. Dice, io sono, dice Dio, padrone delle tre virtù. La fede è una sposa fedele, la carità è una madre ardente, ma la speranza è una bimba piccina. La fede è un grande albero, è una quercia radicata, E sotto le ali di questo albero la carità, mia figlia la carità, ripara tutte le desolazioni del mondo. E la mia piccola speranza non è altro che quella piccola promessa di Gemma. Ecco, non è un possesso. La felicità che la grazia dona non è un possesso qui sulla terra. L'immagine è una piccola promessa di Gemma. La terra non è il paradiso. È una piccola promessa di Gemma. La parola che più traduce l'esperienza della grazia è la parola stupore, che non si può possedere, che l'istante dopo non puoi possedere tu. E la mia piccola speranza non è altro che questa piccola promessa di Gemma che si annuncia proprio all'inizio di aprile. E quando si vede l'albero, quando guardate la quercia, quella rude scorza della quercia 13, 14 volte, 18 volte centenaria e che sarà centenaria secolare nei secoli dei secoli, quando vedete tanta forza e tanta rudezza, la piccola speranza tenera non sembra proprio nulla. Che cos'è l'inizio della felicità cristiana? L'inizio dell'attrattiva della grazia, una cosa da nulla. Una cosa da nulla, di fronte, ripeto, di fronte a tutta la metafisica, per usare sempre l'esempio del cristiano analfabeta, di fronte a tutti i discorsi, che cos'è questa iniziale esperienza di grazia? È lei che ha l'aria di nutrirsi dell'albero, è lei che ha l'aria di appoggiarsi all'albero, di uscire dall'albero, di non potere nulla, di non poter esistere senza l'albero. E in effetti oggi esce dall'albero, all'ascella delle foglie, e non può esistere senza l'albero. Ha l'aria di venire dall'albero, di sottrarre il nutrimento all'albero. Eppure è da lei che tutto viene invece. È bellissima, è da lei, è da quell'iniziale, da quell'iniziale stupore, da quell'iniziale grazia per la quale si inizia ad essere felici, qui sulla terra. È quell'iniziale grazia che rende il cuore buono. È da lei. Senza una gemma che viene una volta, l'albero non sarebbe. Senza quelle migliaia di gemme che vengono una volta all'inizio di aprile o forse negli ultimi giorni di marzo, nulla durerebbe, l'albero non durerebbe e non resterebbe al suo posto di albero. E poi dice Peggy, il cattolico Peggy, bisogna che questo posto sia mantenuto, tutto è al suo posto, tutto. La fede con il credo e la carità, ma senza quell'iniziale, senza quell'iniziale felicità non sarebbe. E termina. Bisogna che ogni posto sia mantenuto. Ogni vita viene dalla tenerezza. Ogni vita viene da quella tenerezza, da quella fine gemma di aprile e da quella linfa che piange in maggio. Senza quella gemma, che ha l'aria di non essere nulla, che non sembra nulla, tutto questo, tutto il cristianesimo, è bellissimo, tutto questo non sarebbe che del legno morto, e il legno morto sarà gettato nel fuoco. Grazie.
Grazie dottore, grazie veramente. Ma possiamo parlare delle cose che ha detto?
No, perché proprio è.